su 10 chilometri da Gerusalemme e conversavano tra di loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Domenica scorsa abbiamo letto il brano dedicato all'Apostolo Tommaso e come Gesù è riuscito a recuperarlo dalla sua così puerile, difficoltà di accogliere il pensiero di Gesù, e quindi si era impuntato, non si sbloccava più, si era fermato il tempo, il cervello non funzionava più. Il colpo della passione e morte di Gesù l'aveva traumatizzato, e Gesù va e lo recupera. Oggi vediamo come Gesù recupera 2 discepoli, viene detto il nome di uno Cleopa, 2 discepoli non eccezionali, di loro si fa memoria qui e poi si perde. Gesù va e li recupera. La sera del giorno di Pasqua, Gesù è preoccupato che coloro che hanno incontrato Gesù non si perdano per la strada. Anche di fronte alle difficoltà, chiunque ha incontrato Gesù diventa oggetto della cura e dell'attenzione di Gesù, perché ogni persona che crede in Gesù Cristo è stata affidata a Gesù dal Padre. Per cui in Gesù vediamo manifestarsi una responsabilità nei confronti delle persone che hanno cominciato a credere in Lui. Gesù quindi va e accoglie queste due persone, educandole attraverso una conversazione, però l'inizio della conversazione è piuttosto duro. Tant'è vero che comincia con un'offesa: o stolti e dure di cuore. Questo perché essi si erano, potremmo dire, chiuso in un discorso ormai bloccato. Il loro volto era triste, ma continuavano a raccontare ciò che era accaduto secondo il loro punto di vista. Il loro orizzonte, la loro speranza era stata infranta, perché essi si aspettavano la liberazione del popolo ebreo, la liberazione dai romani. Noi speravamo, però è come il grido di uno che sente solo il peso della tristezza perché è deluso. E anche i fattori nuovi che sono entrati in azione, le donne che hanno visto Gesù, le donne che hanno incontrato gli angeli che annunciavano Gesù vivente, questi nuovi fattori, questi nuovi elementi non sono presi in considerazione. Dove si vede qui che quando noi abbiamo un pensiero, siamo molto condizionati ad aprirci alla novità di un altro discorso. La nostra intelligenza e la nostra libertà non sono poi così liberi di fronte alla verità, oppure a ciò anche che ci preme, ma non entra in azione quell'insieme dell'intelligenza e del significato che ci permette di cogliere ciò che è accaduto di nuovo. Questo dobbiamo averlo presente, perché qui i sentimenti sono dominanti sul pensiero. E il pensiero non è autonomo. In questo caso noi vediamo che il pensiero non è altro che l'espressione di uno stato d'animo. Non c'è la libertà della ricerca, perché il compito dell'intelligenza è di cogliere la verità degli avvenimenti. Questo dobbiamo averlo presente, perché tante volte noi ragioniamo, ma il ragionamento è per confermare il sentimento che abbiamo già dentro, per confermare la conclusione che abbiamo già preso. Quindi queste due persone si trovano prigioniere del loro sentimento, della loro tristezza, della loro delusione. Gesù li richiama affinché essi siano attenti a ciò che è accaduto di nuovo. È accaduto di nuovo, ma ciò che è accaduto era stato già detto dai profeti, dalle scritture, da Mosè, dalla legge, ed era già stato annunciato diverse volte da parte di Gesù. Essi non sono cattivi, però sono prigionieri. Sono prigionieri del loro stato d'animo e Gesù li libera da questo condizionamento. È giusto che ci sia il sentimento dell'uomo, ma è importante che non sia il sentimento che sottopone la ragione nella scoperta della vita. Occorre che sia la ragione, le motivazioni che muovono l'uomo nella sua decisione. Qui abbiamo che essi sentono che le parole che dice Gesù hanno una corrispondenza in loro. Questo è il punto, questo dobbiamo averlo presente. Che tutte le volte in cui noi avvertiamo che una parola o che leggiamo o che ascoltiamo ha una corrispondenza in noi, vuol dire che è il Signore stesso che viene a liberarci dai condizionamenti, perché si apre un maggiore spiraglio di verità nella nostra mente e nel nostro cuore. È importante avere presente ciò che accade a queste persone, perché sono tutte persone piene di buona volontà, ma non è sufficiente. Non è sufficiente che essi abbiano conosciuto già il Signore, perché conoscere il Signore vivente e risorto comporta riconoscerlo anche quando gli occhi fisicamente non riescono a vederlo. Però nell'uomo c'è la manifestazione della sua presenza. Certe volte l'assenza è più impegnata, è più forte, è più incisiva della stessa presenza fisica. Certe volte i nostri ricordi, le persone che ricordiamo, esercitano nella loro assenza una pressione di presenza molto, molto grande. Così accade nella esperienza del Cristo risorto, dove le parole che gli dice risveglia in noi cose già dette, cose già sentite, ma già sepolte anche. Gesù risveglia in noi, diciamo, il sensorio della verità, della gioia, della fiducia, e questa opera del Signore viene compiuta perché il Signore Gesù si è impegnato presso il Padre a portare ciascuno di noi a casa del Padre. Questo dobbiamo averlo presente, che Cristo non è una realtà estranea, è precisamente ciò che rende vera la nostra vita, sia come modo di pensare, sia come modo di agire, sia come modo di vedere la realtà nel mondo nella quale noi ci troviamo. Questo episodio molto bello dei discepoli di Emmaus mette in luce un aspetto della nostra persona che noi dobbiamo avere presente affinché quando ci sono le vibrazioni dello Spirito del Signore noi siamo d'accordo a renderci conto e a constatare che il Signore ci ha realmente visitato.